Va ora in onda l'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Presenta il professor Massimo Emanuelli.
Ciao, buon anno a tutti da Massimo Emanuelli. Bentornati all'Angolo della Scuola, un programma per studenti, genitori, insegnanti e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Riprendiamo le trasmissioni dopo una pausa natalizia, vacanze tra virgolette quasi scolastiche, da 2 settimane non andavamo in onda. Io intanto ho preparato anche stile italiano, riparte stile italiano, la storia della canzone italiana raccontata dai suoi protagonisti, l'altra mia trasmissione in onda su tutte le radio del circuito, che sono tante, siamo saliti a 12 radio. L'Angolo della Scuola e Stile Italiano sono i programmi più replicati sulle web radio e anche i più ascoltati. Me ne compiaccio, grazie soprattutto a voi, ospiti, radioascoltatori, alle emittenti e a tutti coloro che mi contattano. Prima puntata del 2015, tanti ospiti. Marika Cassimatis, che ci raggiunge tra poco, con il professor Antonio Saccoccio. Parleremo di didattica. Poi avremo Max Loriga e Roberto Calligaro con i loro ricordi scolastici e con un'iniziativa, a parer mio, meritoria, che ci spiegheranno, sulla quale voglio sensibilizzare studenti, genitori, insegnanti, radioascoltatori e anche gli amici cantanti. Anche Max Loriga è un cantante. E infine Pardo Fornaciari, insegnante in pensione, chansonnier, collaboratore del giornale satirico Il Vernacoliere di Livorno, già ospite in diverse trasmissioni, ormai quasi un appuntamento fisso, Pardo. La carne al fuoco è tanta, apriamo la trasmissione con un brano musicale mentre raggiungiamo i primi ospiti, brano musicale in tema, direi, del grande Lucio Dalla, L'anno che verrà.
Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Esce poco la sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra, e si sta senza parlare per intere settimane, e a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà 3 volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno, anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno, e si farà l'amore ognuno come gli va, anche i preti potranno sposarsi ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi, caro amico, cosa ti scrivo e ti dico. Ecco, e come sono contento quello che sta arrivando tra un anno passerà. Io mi sto preparando, è questa la novità.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, abbiamo Marika Cassimatis, ciao, buon anno.
Ciao, buon anno a te, come va? Tutto bene?
Bene, anno nuovo, vita nuova, no. Abbiamo un ospite stasera che è un collega, Antonio Saccoccio.
Buonasera a voi e buon anno.
Antonio, la domanda che faccio a tutti, anche per Antonio, un ricordo aneddoto dei tempi della scuola, di quando eri studente, che scuola hai fatto?
Io ho fatto le scuole superiori, io ho fatto un liceo classico, di quelli insomma degli anni 80, quindi un liceo classico con, adesso sono un po' cambiato, con studio delle lingue i primi 2 anni solamente, lingua straniera, e latino e greco, insomma, in maniera potente. Poi ho fatto l'università, ho fatto studi di materie umanistiche, ho studiato le lettere moderne, nel frattempo ho studiato anche molto nei conservatori di musica, ho fatto una 15 anni anche lì, quindi insomma poi ho preso una specializzazione all'insegnamento a Napoli, a Federico II, mentre prima ho studiato alla Sapienza, a Roma, quindi insomma ne ho girate un po' di università, ne continuo a girare perché faccio interventi in varie università anche all'estero, quindi insomma più o meno ho il polso della situazione, ecco, sullo stato della scuola, perché insegno materie letterarie in un liceo da circa 15 anni e quindi insomma.
Dopo quanti anni sei passato in ruolo?
Sono passato in ruolo dopo 4 anni di precariato circa.
Ah, caso più unico che raro, sentiamo perché di solito ci sono delle attese più lunghe.
Una situazione positiva, materie letterarie, non c'è dovuto, hanno fatto molte immissioni in ruolo qui in provincia di Roma, quindi è stato abbastanza semplice entrare, diciamo.
Ma questo quando?
Io sono entrato nel 2007 in ruolo, insomma 6-7 anni fa.
In controtendenza, nonostante lunghe attese anche sulle materie letterarie, cosa che ho raccolto, nella provincia di Roma quindi si lavora.
Adesso sì, poi si è bloccato tutto come sapete, insomma sono fatto entrare fino a 2 anni dopo, per circa mi pare il 2008-2009, poi si è bloccato tutto, adesso in contrazione, peccato perché ci sono amici bravissimi che non entrano ancora in ruolo, ma purtroppo è così, bisogna avere quella fortuna, no? Di entrare nel momento delle infornate, come si dice, no? Io sono stato fortunato e quindi qualcun altro l'è stato meno.
Puoi essere anche nella graduatoria giusta al momento giusto, eh?
Sì, assolutamente sì.
È una questione di fortuna, purtroppo, e non dovrebbe essere così, ecco.
No,
in Italia purtroppo. Abbiamo parlato con dei docenti all'estero, in Francia, in Belgio. È una situazione totalmente diversa, nel senso che dopo una specie di praticantato praticamente vengono immediatamente assunti, anzi ci sono meno docenti dei posti disponibili, quindi è un altro mondo.
Io ho fatto questa domanda e avevo questa curiosità perché raccolgo con questa trasmissione, ma da tutta Italia, anche da altre province, le testimonianze di colleghi che sono precari da 10-15 anni, poi vabbè dipende dalla materia, ma anche sulle materie letterarie. Per esempio una collega che insegna greco e latino in provincia di Salerno è precaria da 15 anni, mi ha scritto.
Sì, ma il sistema poi dopo è avvilente per tanti motivi, insomma, che io mi chiedevi prima che ricordi ho, ricordi di aver studiato tanto nelle scuole, tanto nelle università, io anche nei conservatori di musica, ma poi alla fine sostanzialmente, ed è quello poi magari interessante parlare, ho l'impressione, ma che è più di un'impressione, la consapevolezza, diciamo, di aver appreso soprattutto al di fuori degli studi che ho fatto, diciamo, istituzionali, quindi pur avendo lauree, diplomi, eccetera, con specializzazioni, poi alla fine il grosso dell'apprendimento lo si fa, a mio avviso, in contesti informali. Quindi questo è un grave problema della scuola attuale, che si va aggravando.
Un maestro da ricordare, un insegnante non ce l'hai, ecco. Ma neanche io forse, in realtà.
No, io ho amici da ricordare, persone insomma che mi ricordo, che mi hanno dato tanto, con cui dialogo ancora tanto, con cui apprendo in continuazione, ma insomma da uno scambio, da un dialogo, io, persone che poi ti vai a cercare, oggi c'è poi la rete, parleremo anche di questo, insomma c'è una grande opportunità per insomma mettersi in gioco,
certo,
per trovare persone con le stesse interessi, passioni, affinità, e maestro da ricordare sinceramente no, non ho un ricordo straordinario di qualcuno in particolare. Certo, ognuno ha dato qualcosa, non è che uno vuole negare tutto.
Ne parleremo, poi lascio la conduzione a Marika, adesso è il momento di un brano musicale. Scegliamo un brano, Marika, Antonio.
Lasciamo Antonio, che è anche musicista, la scopro adesso che è anche musicista, quindi che strumento suoni?
Ma io sono diplomato in clarinetto, ero molto giovane quando mi sono diplomato, poi ho studiato composizione, musica elettronica, mi piace molto la musica d'avanguardia, musica sperimentale, ma piace anche la musica contemporanea, diciamo underground, non so, mi piace un po' tutto. Trovo per esempio oggi i giovani facciano della musica elettronica straordinaria, tanti modi su internet, c'è una creatività straordinaria che non c'era 20 anni fa, ecco, questo sicuramente.
Allora ci lanci uno suggerimento musicale?
Scegliete voi qualsiasi cosa, io...
No, no, vai tu, tranquillo, ecco.
Voi potete trovare tutto.
Marika, dalla regia hanno già trovato, perché qualcuno mi legge nel pensiero, Antonio parlava di clarinetto, ascoltiamo Renzo Arbore, il clarinetto.
Vada.
Vada il clarinetto, dai.
Metti che ti presenti a una ragazza e dici: suono bene il clarinetto. Metti che lei capisce tutta un'altra cosa e ti fa subito l'occhietto. Metti che sei un artista puro e questa cosa non fa certo un bel effetto. Il clarinetto, quello che fa filu 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 fila. Metti che lei non è un artista e con la musica non prova alcun diletto. Il clarinetto si butta un po' giù. Soddisfazione a suonar da soli il clarinetto. È uno strumento un po' particolare che ha bisogno di accompagnamento. Ma dove sta una chitarrina per suonare insieme con il clarinetto jazz? Per fare qualche pezzo, per fare un po' filu 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 fila. La cerco come la titina, questa bella chitarrina, per far qualche swing, mentre il clarinetto spinge, così nasce un bel blues. Canzoncina un po' svettina in do. E allora come fo? Per fare un po' filu 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 fila. La cerco come la titina, questa bella chitarrina, per far qualche swing, mentre il clarinetto nasce un bel blues.
eterogeneo, quindi essere non molto tecnici, ma forse più divulgativi.
No, assolutamente, anche perché sarebbe anche una contraddizione parlare di queste cose in maniera tecnica, perché questo vuole essere invece un'educazione di tipo che va contro i tecnicismi, no? E le specializzazioni. Certo. A caso chi si occupa di pedagogia libertaria condivide anche un'idea di educazione integrale, no? E quindi vada innanzitutto per la formazione integrale della persona umana, dell'essere umano. E pedagogia libertaria, sì, molti non ne sanno quasi nulla. Perché? Perché è uno di quei temi che non si studiano nelle scuole, non si approfondiscono neanche nei corsi di laurea in scienze della formazione, non so. E quindi un po' bisogna autoformarsi su queste cose, bisogna leggere molto. Per fortuna anche qui la rete è una grande opportunità, perché ci sono tantissimi libri scritti da questi autori e da questi studiosi, liberi pensatori, che sono liberamente scaricabili gratuitamente
da internet. Sì.
Da internet, assolutamente sì. Io poi vi farò qualche nome. E in generale è una pedagogia ovviamente che ha come fine ultimo la libertà, ma questa è una cosa che potrebbe sembrare generica e no, trascurabile, perché molte volte nelle intenzioni di qualsiasi educazione c'è la libertà. Il problema vero è che quello che dico io è che è il problema dei mezzi e dei fini. Essenzialmente la pedagogia libertaria è consapevole di una cosa, che non si può educare alla libertà in un modo che è contrario alla libertà, cioè i mezzi devono essere conseguenti ai fini. Quello che avviene purtroppo nelle scuole, sempre avvenuto, è un po' la negazione di tutto questo, nel senso che di fronte a dei buoni propositi di educare alla libertà, in effetti quello che c'è nella scuola è un'educazione di tipo autoritario, un'educazione che nega le principali libertà, da quello di movimento a quelle di opinione, di libera critica, eccetera. Quindi insomma questo è un po' il nodo,
forse un po' rigido, perché poi insomma il fatto che sia così autoritario forse dipende poi da certe situazioni, no? Potrebbe anche non esserlo, solo che però in realtà costringe in una certa rigidità.
E certo, c'è il controllo
di struttura, ecco, no?
Sì, c'è il controllo essenzialmente degli spazi, dei tempi, dei programmi, quindi sostanzialmente i margini di libertà sono sentiti come ridottissimi. Chiaramente ovviamente vengono sentiti liberi da chi ha questa percezione. È ovvio che quello che accade è che sottoposti tutti a un tipo di istruzione di questo tipo finiamo per non percepirlo più alla fine. Anzi, più si è, come si dice, scolarizzati, meno si percepisce, no, questo tipo di educazione. Ma è un pensiero che parte insomma da almeno un secolo e mezzo in maniera abbastanza strutturato. Già dall'Ottocento grandi pensatori anche come Stirner, come Tolstoi se ne sono occupati. Stirner se ne occupa in un bel saggio, Il falso principio della nostra educazione, ma anche affronta di traverso questo tema nell'Unico e la sua proprietà. Tolstoi si è dedicato, questo forse è noto anche al grande pubblico, si è dedicato al problema dell'educazione, perché ha direttamente, diciamo, si è impegnato nella creazione di scuole libertarie per i figli dei contadini, questo negli anni 60 e 70 dell'Ottocento, e ha scritto anche lui bellissimi saggi in cui parlava appunto del principio dell'istruzione popolare, in cui criticava fortemente ovviamente tutta questa impostazione della scuola statale. Poi anche nomi meno noti come Paul Robin, no? Militante qui della Prima Internazionale, si è battuto per l'istruzione integrale contro l'autoritarismo nelle scuole. Fino all'inizio del Novecento Francisco Ferrer Guardia, mi sono occupato più strettamente con
c'è questo libro che mi avevi gentilmente regalato, che è La scuola moderna, verso un'educazione senza voti né esami.
Sì, noi avevamo fatto quest'anno che abbiamo ripreso alcuni saggi, alcuni capitoli del libro La scuola moderna di Ferrer, che oggi sono più attuali, sono ancora attuali, perché ovviamente alcuni propositi di quel libro sono piuttosto datati e circoscritti a quell'epoca, insomma, comunque un secolo fa. E li abbiamo riproposti, li abbiamo ritradotti e soprattutto abbiamo aggiunto due saggi di commento, uno mio e uno di Filippo Trasatti, che è uno dei maggiori esperti poi di pedagogia libertaria in Italia, che si è occupato a lungo anche lui della pedagogia libertaria e che cercano di inquadrare quel problema che già Ferrer Guardia aveva scoperto, montarlo appunto nell'educazione statale, e cerchiamo di riproporlo e di aggiornarlo e di trarne appunto qualche suggerimento. Questa per esempio dei voti e degli esami era una intuizione abbastanza chiara che avevano allora i pedagogisti di quel tipo, e che oggi si ripropone, come sai, perché oggi con l'esasperazione di queste pratiche arrivate fino a quella cosa abominevole che è l'Invalsi, possono tornare molto utili quel tipo di riflessioni ancora oggi.
mysterious scribblings? A secret code? No, poems no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money, get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one furlong and whose width is one
allo studio, perché noi sappiamo che purtroppo la situazione è abbastanza difficile, ecco, no? tutti gli stimoli esterni che hanno i ragazzi, e con la scuola vetusta, senza strumentazione, tenerli seduti, inchiodati a una sedia per 7 ore, su banchi ancora quelli 10-15 anni fa, quando i ragazzi erano alti massimo 1,70, adesso sono tutti 1,80, stanno traversi, seduti sul banco. Quindi insomma, effettivamente è un'esigenza.
Sì, sì, no, ma guarda, questo per esempio mi fa venire in mente quello che giustamente nota uno stesso appunto che faceva proprio Stoi nel suo saggio sull'istruzione popolare, che diceva poi alla fine la scuola, essendo una parte dello Stato, una parte organica insomma dello Stato, deve essere ogni volta esaminata nella contemporaneità dello stato di cose, ossia deve essere presa in considerazione la validità della scuola in una determinata epoca. No, non esiste una scuola valida, no, per tutti i tempi e in tutti i luoghi, eccetera. E la cosa assurda, notava già lui, che la scuola dei suoi tempi era profondamente inadatta rispetto al grande progresso che c'era stato e alla grande diffusione di cultura che c'era stata. E lui faceva l'esempio, per esempio, appunto dei libri, che in un'epoca non troppo lontana dalla sua erano molto meno disponibili, i libri a stampa, mentre diceva oggi che con i libri a stampa, con i giornali, le persone sono mediamente molto più informate, non possiamo proporre un tipo di scuola che è rimasta quella di 2 secoli fa, no? In quanto diceva, è una disfunzione incredibile, perché i ragazzi apprendono più fuori che dentro le scuole.
E oggi
quello che succede è qualcosa di incredibile, perché noi abbiamo confinato i nuovi mezzi di comunicazione al di fuori della scuola, abbiamo integrati pochissimo, male, in maniera burocratica, in maniera frettolosa, in maniera appunto precisa, incapace, e così ci ritroviamo praticamente un mondo che al di fuori viaggia velocissimo, con informazioni velocissime, in cui l'apprendimento è molto rapido, se si vuole, e all'interno invece un carrozzone che veramente è di una pesantezza unica. E questa appunto è una disfunzione, cioè se ricordiamo per esempio un altro pedagogista fondamentale per me, che è stato Paulo Freire, un brasiliano che ha scritto un libro straordinario che è La pedagogia degli oppressi, metteva in guardia sul problema del rapporto con la realtà. Questo a mio avviso è un altro grande tema della pedagogia libertaria, cioè non bisogna mai perdere il contatto con quella che è il mondo, che è la realtà. Diceva Freire che nessuno educa nessuno, neppure se stesso, ma gli uomini si educano in realtà sempre in comunione e sempre con la mediazione del mondo. Quello che avviene nelle scuole molto spesso ha questo tipo di problema, cioè noi eliminiamo la realtà, eliminiamo il mondo, chiudiamo gli studenti in questi piccoli ambienti circoscritti in cui la realtà e il mondo non entra più, cioè si parte da quello che diceva Freire, è un mondo fatto di parole, cioè la trasposizione del mondo essenzialmente in una struttura lineare, logico lineare, che è quella della nostra stampa, e tutto il sapere deve essere veicolato in quel modo lì. Questo chiaramente è una riduzione enorme del mondo, e il mondo in quel modo lì può essere preda dei cosiddetti parolai, cioè di un'educazione in cui l'azione e la riflessione non sono più conseguenti, ma c'è solamente il momento della parola senza l'azione, che diventa, diceva lui, un bla bla bla, cioè una parola senza più azione. Mentre al contrario, chiaramente può esserci l'altro problema, in cui la parola è solamente azione e senza riflessione, il che genera invece un tipo di azione per l'azione, un attivismo, anche quello senza senso. E, insomma, ci sono questi autori che hanno problematizzato davvero il problema educativo e hanno dato delle vie, no, anche di soluzione semplici, perché il problema è che la scuola ha reso tutto complicato, no? Un fenomeno dell'apprendimento che lo vediamo nei bambini è rapidissimo, inconsapevole ed è soprattutto piacevole, diventa un processo faticosissimo. Chiaramente ci sono delle motivazioni in questo, e loro le hanno trovate facilmente risalendo alle origini della scuola, che, come diceva Ferrer, non sono affatto quelle. La scuola non è costruita per elevare gli spiriti o rendere libere le persone, ma le scuole di massa sono costruite appunto per creare degli individui funzionali allo stato attuale delle cose, quindi a creare degli operai, dei quadri dirigenti che vanno ad inserirsi perfettamente in quello che già c'è. Questo è il grande problema della scuola, che nasce così. Se noi vogliamo farla diventare qualcos'altro, noi dobbiamo impegnarci per farla diventare una scuola della liberazione. Questo un po' tutti gli educatori libertari ne sono consapevoli di questo, cioè non avviene automaticamente questo processo di educazione alla libertà. Bisogna impegnarsi a cambiare la natura della scuola, che è abbastanza complesso, insomma.
Antonio Marica, vi devo interrompere, è giunto il momento del brano musicale. Stanno arrivando 2 ospiti nuovi, Max Loriga e Roberto Calligaro. Dopo il brano musicale, dopo Max e Roberto, tornerete a chiacchierare di didattica, torneranno poi Marica e Antonio. Brano musicale fuori stagione, decisamente fuori stagione, quando calienta il sol.
mi delirio me estremezco.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, e abbiamo Max Loriga e Roberto Caligaro. Quando caliente il sole, una canzone fuori stagione.
Sì, una canzone fuori stagione visto il periodo, questo, però comunque di stagioni ne ha fatte tante, quando caliente il sole, perché comunque chiaramente in momenti come questi, se vogliamo sperare anche all'estate, possiamo ispirarci a quando caliente il sole, che praticamente è il marchio che mi contraddistingue, perché sono l'ultimo dei Los Marcellos Feriali. Questo quando caliente il sole, questo brano dei Los Hermanos Rigual degli anni 60, che poi il maestro Marcello Minerbi mi ha voluto nella seconda formazione alla fine degli anni 80 per incidere altri dischi, per fare altre canzoni, quindi sotto la sua supervisione sono diventato l'ultimo dei membri e praticamente ho potuto imparare da loro tutto quello che so sulla musica contemporanea latinoamericana, affrontare un pubblico vasto, magari anche di un teatro di 2000 persone, e ho le feste di piazza gremite con 5-6.000 persone. È stata un'esperienza fantastica, perché ero un ragazzino quando è successo tutto questo, e questo mi ha dato anche l'inizio, l'avvio alla carriera sotto tutti gli aspetti, perché poi mi ha insegnato praticamente a vedere l'arte a 360 gradi, per quello che ho anche utilizzato questo suo metodo in altre arti che in questo momento, diciamo, mi esercito a jouer, come dicono in Francia, giocare, no? Come il cinema, come la letteratura, come la pittura, eccetera.
Di arte, di musica, parleremo anche a Stile Italiano, sarai ospite anche a Stile Italiano, l'altra mia trasmissione. Oggi parliamo di tante cose anche con Roberto, ma partiamo dalla scuola, qui è l'angolo della scuola. Che scuola hanno fatto Roberto e Max?
Allora, io, Roberto, ho studiato grafica, ho fatto una scuola di preparazione grafica e poi, vabbè, ho conseguito alcuni corsi di perfezionamento, diciamo grafica pubblicitaria.
Dove, quando, scuola pubblica, privata?
No, scuola pubblica l'ho frequentata a Savona, dove abitavo fino a 7-8 anni fa.
Un ricordo o aneddoto legato ai tempi della scuola?
Ricordo che durante le lezioni di educazione fisica mi ero fatto male lanciando in modo stupido una palla, mi ricordo quello, che sono stato poi 2 giorni con un braccio gonfio, ma per una stupidaggine.
E la scuola, poi ne parleremo dopo il brano musicale, dopo i ricordi di Max, ti è servita per quello che fai oggi anche?
Sì, certo, diciamo l'attuale lavoro che faccio oggi.
E ne parleremo poi dopo. Ricordi di Max, della scuola, che scuola hai frequentato?
Ah, guarda, io ho spaziato, perché sai, essendo metà corso, metà francese, mamma era corsa, papà sardo, che ha deciso proprio di andare in Corsica, e lì ho conseguito i miei studi, ho fatto tutte le scuole
lettore dell'obbligo da prima, poi grazie all'ausilio di mamma e papà mi sono iscritto al conservatorio di Aiaccio, dove facevo ovviamente solfeggio. Poi piano piano, perché ero molto giovane, non potevano sforzarmi la voce perché è tutta una regola del conservatorio questa. Poi prendevo anche delle lezioni con delle insegnanti private. La scuola poi mi ha portato, quella classica, al di là della scuola musicale del conservatorio, a scegliere lingue. Quindi sono andato poi a Parigi, sempre grazie alla possibilità dei miei genitori, e ho fatto il liceo Letizia Bonaparte, dove praticamente mi sono poi diplomato. Nell'anno in cui avrei dovuto iniziare il primo anno di università in Francia, purtroppo è mancata mia madre, sono ritornato in Italia e ho conseguito qua gli studi di psicologia. E poi ho continuato con il conservatorio sia a Novara che a Milano, con insegnanti privati e non. Poi chiaramente gli altri corsi che non si contano, sì, sono scuola, ma chiaramente posso dirti che ho fatto la scuola di mimica francese, ho fatto la scuola di recitazione, e ecco, queste sono state le mie formazioni.
La radio è fatta di momenti musicali, scegliete un brano musicale.
Scegliere un brano musicale che rispetti i miei colleghi, oppure uno
qualsiasi?
Uno qualsiasi. The English in New York di Sting.
Andiamo sulla musica internazionale, finalmente, perché io passo spesso, me lo dicono, è un rimprovero, musica italiana, musica internazionale, Sting.
Myself, I'm an enemy.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, sempre con Roberto Caligaro e Max Loriga. Dicevi psicologia dove?
Psicologia l'ho fatta a Torino, ho iniziato a Torino e praticamente anche lì poi situazioni varie della vita ho dato a interrompere praticamente l'anno prima della tesi.
Una domanda per tutte e due.
Scuola, ovviamente pubblica, a parte il liceo Letizia Bonaparte, a parte il conservatorio che sono pubbliche ma non lo sono, in Italia tutte scuole pubbliche perché ero giovane, ero da solo e grazie al fatto di andare a una scuola pubblica mi ha permesso anche di sapere quello che so.
Stavo dicendo prima.
Pagamento.
E quello è pagamento?
Non me la potevo permettere, assolutamente, sai, stiamo parlando comunque di quando avevo 20 anni che dovevo lavorare per poi andare anche a scuola a pagarmi quindi gli studi, quindi tutto ciò che era istruzione da parte dello Stato per me è stato, diciamo, un regalo.
Quindi lo dico a voi che siete obiettivi, in questa trasmissione viene spesso fuori quella che purtroppo è la triste realtà, oggi la scuola pubblica viene distrutta e l'attuale governo Renzi con i suoi compagni di merende aiuta le scuole private.
Io questo lo trovo scandaloso anche perché, guarda, mi spiace usare anche dei termini poco carini, però quando andavo a scuola io non dovevo andare dalla bidella a chiedere il quadratino di carta igienica, noi ce l'avevamo disponibile. Oggi i ragazzi nella scuola pubblica mi dicono che se la devono portare da casa ed è una cosa vergognosa, cioè toccare proprio il fondo così, mentre a me francamente non mi ha regalato niente nessuno, perché andavi nella scuola pubblica, gli utenti, noi e soprattutto allievi eravamo in tanti, quindi o seguivi o non seguivi, quindi lì non è che potevano tanto fare le mammine della situazione gli insegnanti, però quantomeno ti spronavano, ti davano comunque l'incentivo ad andare avanti, se comunque eri un bravo allievo venivi poi alla fine premiato e avevi le tue soddisfazioni.
I politici ne stanno combinando di tutti i colori anche nei confronti del sociale, parliamo della vostra associazione.
Guarda, possiamo anche calare un velo pietoso, anche perché noi siamo un'associazione culturale, operativa, sociale, in mente onlus, è il nome della nostra associazione. Nasce dal fatto che comunque praticamente io sono malato di leucemia, mieloide cronica. Grazie a Roberto Caligaro e ad altre persone, quindi Simona Schienone, e persone che comunque si sono rese disponibili ad aiutarmi in questa cosa, ho voluto formare questa onlus perché chiaramente tutte le volte che vado in ospedale, faccio i miei controlli, purtroppo dovete sapere che la leucemia mieloide cronica è una malattia del sangue, quindi è un tumore che rimane perennemente, quindi bisogna essere tutta la vita sotto cura con dei controlli che sono costanti. Questo significa sperare nella ricerca, sperare in quello che comunque siano le ricerche mediche migliori per un domani, anche perché le possibilità di vita con la mia malattia sono tante, però tu mi insegni da professore che una cosa ti può far bene, un'altra ti può far male, nel senso che comunque io prendo una serie di farmaci per combattere poi gli effetti collaterali dell'altra e più si va avanti più si potrebbero trovare dei farmaci con meno effetti collaterali, e quando vado dal mio medico per fare il prelievo del midollo, che è una cosa veramente molto dolorosa perché ti infilano un ago nella schiena e ti prelevano sangue e midollo per poter vedere quali sono i valori tumorali, queste cellule che producono questa cosa, e chiaramente da lì ti dicono cosa devi prendere, quali cure devi fare, che tra le altre cose sono costosissime. La prima che ho fatto, che lo dico francamente, che era il Glivec, mi portava dei problemi pesantissimi, la mia vita era praticamente trasformata, non potevo uscire di casa, non potevo prendere un caffè con gli amici, bere un bicchiere di vino a tavola era diventato impossibile, certi cibi o gli sbalzi di freddo per me era deleterio. Sono entrato in questo protocollo con quest'altro farmaco che si chiama Tasigna, che durerà per 2 anni, e da qui se il mio fisico risponderà bene io potrò avere una sospensione del farmaco per X tempo, sempre per come reagirà il mio corpo. Però nel frattempo, caro Massimo, io devo prendere dei farmaci che mi proteggono lo stomaco, degli altri farmaci che mi proteggono i reni, un altro farmaco che mi dà fosforo, un altro che mi dà calcio, quindi vitamine e altre cose del genere. Quindi il fatto di aprire questa onlus era perché tutte le volte, come ho già forse detto 2 o 3 volte, la mia dottoressa, la quale saluto, dice la ricerca è veramente in questo momento in grande crisi, perché con questi governi anche la ricerca ha avuto i suoi grandi tagli. Quindi quindi io cerco attraverso la mia quello che sarebbe meglio, quindi l'arte, di organizzare con delle persone come te, con un gran cuore e una grande mente soprattutto, degli spettacoli, dei progetti, ma sempre comunque votati all'allegria, perché sì, io ho una malattia, ma non è quello che voglio trasmettere la speranza. E grazie a questi progetti che facciamo, come abbiamo fatto anche per Genova e per altre cause del genere, e altre ne stiamo facendo, perché come tu sai ho scritto un libro che è Il tempo delle mimose, ho fatto un film con Fabio Testi, eccetera. Vorremmo portare comunque in scena Il tempo delle mimose come commedia in teatro, e quindi stiamo studiando anche il musical, degli spettacoli televisivi, eccetera. Per questo recluteremo molti ragazzi di tutte le età, da 0 a 90 anni i ragazzi sono ben accetti, parlo di ragazzi e ragazze. Così avremo modo di spaziare con tutti i personaggi possibili immaginabili, e fare qualcosa nello spettacolo che sia sempre e solo diretto alla solidarietà. Parlo in questo caso della leucemia mieloide cronica perché mi interessa, ma ci rivolgeremo a tutte quelle associazioni che avranno bisogno di noi. Ma questo qui ovviamente potrà essere possibile soltanto grazie al sostegno delle persone. Questo in che modo? Iscrivendosi chiaramente alla nostra cooperativa, venendo ai provini e diventando comunque dei nostri artisti, e chiaramente avendo uno spazio che speriamo il comune ci dia, perché ce ne sono tanti in disuso che stanno cadendo anche a
Ecco.
pezzi, che in questo momento abbiamo fatto anche richiesta, è appena scaduta un bando, e speriamo ce lo accordino comunque. Però io ti dico che non è facile fare del bene, soprattutto da enti, perché ci chiedono 50.000 documenti,
E lo so,
pratiche,
lo so.
eccetera.
Allora facciamo così, siccome dobbiamo affrontare più di un argomento, passiamo un brano musicale e poi continuiamo ad affrontare questi argomenti molto seri. Cosa scegliamo? Lasciamo stavolta a Roberto la scelta.
A me piace molto Rihanna, Diamond in the Sky.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision. I'm alive, we're like diamonds in the sky. I knew there would become one right away. Oh, right away. At first sight I felt the energy of something. I saw the life inside.
So shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. I too, I'm so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright.
Beautiful like diamonds in the sky. I too
hair like a diamond. So shine.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola. Ho dovuto interrompere Max e Roberto, ma quanto mi arrabbio io, mi avete preceduto. Allora, i politici, oltre a tagliare la scuola pubblica, la ricerca, poi quando sento la parola cooperativa, non la vostra, infatti ospito voi, mi vengono i nervi, perché cooperativa mi ricorda il PC, il PD, Comunione Liberazione, tutte delle cooperative che nascono non come la vostra per fini nobili, ma per girare tangenti ai politici. E questo mi dà il quanto i nervi. Io posso anche fare nomi e cognomi di queste cooperative.
Ma guarda, probabilmente la nostra può essere anche scambiata per una di queste. Per
no, 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 lo so, non avete finanziamenti pubblici.
Io non lo so, perché probabilmente la gente è anche stufa, come dici tu, Massimo. Quindi, sentendo cooperativa adesso, iniziano un pochino le orecchie, però per fortuna noi ci pregiamo anche di collaborare proprio direttamente con, che ne so, l'AMS, che è l'Associazione Malattie del Sangue in Liguarda, a cui devolverò i proventi del nuovo libro che sto scrivendo appunto sulla leucemia. Però chiaramente chi non lo sa ci guarda un po' strano e dice ah, cooperativa eccetera, e fa lo stesso discorso che fai tu.
No, no, io non l'ho fatto a voi, infatti ospito voi, lo so. Ma non riesco a capire come mai poi, ecco, la gente fa delle facce così strane e poi vota questi che è PD, Forza Italia e questi CL, che poi mandano avanti delle cooperative inesistenti.
Ma io credo che la gente in questo momento, soprattutto gli italiani, sia veramente molto confusa. Forse io sono troppo giovane a livello anagrafico per poter dire questo, però comunque c'è una cosa molto importante, che è la scuola, appunto, che sono i libri, che sono comunque anche le cose che hanno detto i nostri nonni, i nostri genitori, quindi ci hanno anche tramandato delle cose e quindi sappiamo delle cose. Da dopoguerra questo paese non ha mai avuto delle sicurezze, se non il primo boom degli anni 60 con la Fiat, l'Olivetti eccetera, ma quei tempi sono finiti. Credo che comunque la politica, il governo italiano sia andato in un baratro allucinante, in cui le persone continuano a vedere dei personaggi alternarsi, addirittura ultimamente neanche votati, quindi personaggi che arrivano a essere premier senza neanche un voto come lo prevede la nostra Costituzione. E quindi io credo che continuino a votare quasi per disperazione le persone, perché non sanno più cosa fare, dicono tanto voti questo o voti quello, sono tutti uguali.
Parlavi prima di comune, ma quale comune? Il comune di Milano?
Sì.
Auguri, perché Pisapia, boh, no comment su Pisapia, ha già perso le elezioni e lo dico già con uno o due anni d'anticipo, le ha già perse. Per me le può vincere Grillo, le può vincere Salvini, le può vincere Pulcinella, ma basta che non le vinca Pisapia. Potrei anche vincerle io, che, ma è uno scherzo che è nato qui in radio, presento la lista a sostegno per Milano.
Beh, avresti sicuramente dei grandi sostenitori.
Ma no, ma non le vinco io so di non vincere, ecco. Pisapia è già convinto di vincere, vabbè, contento lui, io non avrei mai una convinzione di vincere, manco se fossi Pisapia.
Non so chi vincerà, non a questo punto, francamente non so quanto sia anche importante, perché se l'uno è uguale all'altro, non so, anche perché in realtà mi domando come mai anche prima che c'era la Moratti e ci ha fatto avere questo famoso Expo, in questo momento, voglio dire, dopo si è scelto di passare a qualcun altro. Non so veramente, poi voglio dire, Grillo, chiunque altro possa prendere, io non credo che Grillo si candiderà come sindaco di Milano.
E domandiamoglielo, sentiamo, Beppe, cosa hai in testa di fare?
Buonasera Max Lorega, Opening, cosa devo sentire? Ma io mica mi candido, né come sindaco di Milano e come niente, in questo sono coerente. Da marzo sarò in tournée in America, ve la do io l'America, ve la do io, in Australia, in Europa, andranno avanti quelli del movimento. Si candidi Emanuelli, fanculo Emanuelli!
Era il nostro amico Gianfranco Guarnieri, che anche lui parteciperà a questo vostro progetto. E a proposito di Grillo, ascoltiamo Te la do io l'America.
Non ce la faccio più, roba da pazzi, la mafia non c'è. Ho fatto un business da 11 cent. Party, good vibration, rock e margarina, depravation, riserve indiane, musical, portoricani, self control, oh Mr. Rega, oh bradì, oh bradà. Fisico andando nel Bronx, i pensionati vestiti da Kiss, aia, non ce la faccio più, mi sono fatto un pinotto nel rocks, sono stravolto, mi scoppia New York. America, te la do io!
Dicevo prima, abbiamo anche ironizzato, comunque trovo una vergogna, l'Expo è stato fatto dalla Moratti e poi ripreso da Pisapia, a parer mio, soltanto per i business che ci sono, gli intrallazzi vari, non tanto per che cosa servirà l'Expo, a niente, se non a far guadagnare i soliti. Trovo scandaloso che il Comune di Milano non vi abbia mai dato un minimo di aiuto.
Nel comune, nella regione, nella provincia, né nessuno. Noi stiamo andando avanti con delle risorse nostre. Ti ricordo che io sono un invalido all'85% e faccio un lavoro pazzesco, nel senso che comunque cerco di non... percepisco una pensione di 270 euro, mentre comunque Roberto ha un suo lavoro che praticamente sta mettendo all'interno della cooperativa proprio per dare l'opportunità a questa creatura di crescere, di andare avanti. E poi vabbè, ci sono dei sostenitori, dei pensionati, della gente che va a fare le pulizie che ci dà i 100 euro. Nel senso, questa è la cooperativa che sta nascendo dal sudore e dalla fatica di gente comune.
Io invito gli insegnanti, gli studenti radioascoltatori all'ascolto a contattarvi. Siete dei signori, non vi lamentate mai, come il nostro Alberto Ferrari che mi aiuta nella promozione degli eventi. Anche lui ha avuto un brutto incidente, ecco, so che non ama parlarne Alberto, e addirittura gli hanno bloccato la pensione di invalidità, una cosa vergognosa.
Se tu pensi che comunque comunque, nonostante siamo in cura, ovviamente cura si parla di ogni 15 giorni in ospedale, quindi ci sono una serie di svariate cartelle e di documenti che lo provino, ogni 2 anni siamo tenuti a dover andare a fare ovviamente i controlli per vedere di farci ridare questi 278 euro di pensione, che servono più che altro, Massimo, a prendere quegli altri farmaci che curano l'effetto del farmaco principale, che è il nostro salvavita.
Parliamo delle prossime iniziative. So che avete coinvolto e coinvolgete tanti artisti, e ne coinvolgerò anch'io amici nostri, comuni, che intervengono spesso all'angolo della scuola e a Stile Italiani, cantanti.
Sì, li coinvolgiamo sempre e ne vogliamo coinvolgere di nuovi, cioè vale a dire che noi nella nostra cooperativa sociale stiamo creando ovviamente tutta una serie di formazione per poter ovviamente mettere in scena questi progetti. Allora, i progetti di questo momento sono la formazione di questi giovani che verranno a fare chiaramente i provini, verranno provinati, se saranno in grado di superarlo, ovviamente li metteremo in mano il copione della commedia, che sarà ovviamente per la prossima stagione, non sono per chi comunque sa fare delle bolle gigantesche, chi sa cantare, chi sa ballare, chi fa delle danze strane, chi suona degli strumenti, chi sa fare delle arti del circo o chi sa fare dei numeri di magia. Quindi tutti sono i benvenuti, anche perché abbiamo intenzione di fare uno spettacolo unico nel suo genere. E poi chiaramente abbiamo appena concluso 2 video per 2 situazioni particolari. Uno è Pensando a te Genova, girato completamente a Genova, e in questo video praticamente il giovane regista Andrea Mazza, in collaborazione con Roberto Cadigale e Simona Schenone, che sono sempre direttivo di questa onlus, io che la canto, grazie anche alla possibilità del maestro Lele Barlera, di cui ha curato le musiche, Sandro Frapani, e per quanto riguarda anche i testi, abbiamo scritto Pensando a te Genova, girando parti più belle di Genova in un videoclip musicale, facendo vedere tutte quelle parti che probabilmente la gente che passa da Genova va direttamente al porto, magari si imbarca o ci passa così e va a vedere semplicemente l'acquario, e non sa che su in collina ci sono delle meraviglie, dei monumenti, dei palazzi storici, è veramente una bellissima città, e per questo tutto il ricavato, che già in questo momento è su iTunes, se uno clicca Pensando a te Genova di Max Loriga, il ricavato, poco più di un caffè, 1,29 euro, andrà agli alluvionati di Genova. E questo poi noi, per contraddistinguerci dagli altri, visto che abbiamo telecamere e registi a disposizione, filmeremo il tutto e lo manderemo nei nostri canali che abbiamo a disposizione, e su YouTube chiaramente, per dimostrare alla gente che i loro soldi non sono andati a nessun tipo di partito o di furbastro.
Tornerete in trasmissione, ci salutiamo. La parola Genova mi evocava tante cose, e ascoltiamo Pensando a te Genova.
Bene.
Grazie e ciao.
Grazie a voi.
Grazie. Ciao.
A presto.
Pensando a te mentre cammino, ogni respiro mi sto accorgendo che intorno a me c'è il tuo profumo e ogni pensiero alle 10, aspettami. Mi hai detto ieri, e mentre arrivi, pensami. Sole che scioglie limpide ombre di tutta la città, ma tra poco sarai mia. Quasi come un'idea. Oh. conosciuto te. Ora mi accorgo che pensando a te mi sento vivo ogni minuto. Tu vivi dentro me pensando a te. Toglie il respiro questo bisogno che ho di te. Che coglie rami di sole deboli, lampioni accesi come la gente liberi. Incontro al centro, quasi ti sento, ecco la nostra via. Oh, in un abbraccio tu, bella sempre di più, sei quasi una mania, ora ti sento mia pensando a te.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, spazio a Pardo Fornaciari, l'educazione fisica che sparisce?
Sì, pare che nella foia, come dire, razionalizzatrice della ministra, ora non mi ricordo più nemmeno come si chiama.
La Giannini?
Giannini, no? Boh, un altro Giannini, cioè io ero rimasto, figurati, sono molto vecchio, tu mi dirai, a Massimo Severo Giannini, quello che segava i posti. Insomma, lei ha deciso che la gente non si deve più educare fisicamente, ma solo psichicamente, per cui niente più educazione fisica, i professori di educazione fisica si riconvertono, fanno educazione psicoanalitica oppure vanno a fare i sarpanti. Quella del sarpante è una, come dire, una nobilissima professione che forse il comandante Schettino ti potrebbe illustrare meglio di come non possa farlo io, perché il sarpante è quello che ha sulle navi pulisce i cessi. Ecco, questo è l'avvenire dei colleghi, diciamo, di educazione fisica, che verranno relegati, insomma, a questo nobilissimo, come dicevo, compito, poiché nelle scuole italiane, nel Regno, nella Repubblica e all'estero è del tutto necessario evitare accuratamente di esercitarsi fisicamente. Le palestre dovranno servire per alloggiarci immigrati, richiedenti asilo, terremotati, persone sfuggite ad alluvioni di ogni genere, e i professori dovranno cessare di fare esercitare gli alunni sulla pertica, perché tanto ci sono le discoteche, le alunne possono andare a fare le cupiste lì, ma ci sono anche le discoteche gay e gli alunni possono andare, i maschietti, a fare altrettante esercitazioni al palo così dentro, non è vero? Per non parlare della spalliera svedese, ecco, che è una cosa, come dire, eccessivamente nordica, e noi siamo mediterranei e quindi le spalliere svedesi basta, perché non ne dobbiamo più. I pesi, poi il cavallo è una cosa troppo aristocratica, quindi l'unico cavallo che sarà ammesso sarà quello dei pantaloni, ma per far questo, per indossarli, non c'è bisogno di docenti di educazione fisica, che quindi ancora una volta torneranno a bordo a fare i sarpanti, cioè gli svuotacessi. E che altro ho da dire?
Pardo mi hai scritto che il futuro è di chi fa satira, di noi che facciamo satira, ma tu come professore eri serio, facevi già il comico?
No, li trovo ancora per la via gli studenti, ora addirittura uno era diventato nonno, che ancora si ricordava come ci si divertiva a scuola quando gli spiegavo la Divina Commedia, per cui, e poi si ricordano tuttora la Divina Commedia, insomma. Bene, è vero che ogni tanto mi lasciavo, come dire, trascinare dalla foga e dal desiderio di apparire, insomma, diciamoselo in un orecchio, Massimo. Noi professori siamo tutti un po' attori mancati, ci piace calcare la scena della cattedra, insomma. Sicché un giorno ti faccio ai ragazzi, dopo aver spiegato il Leopardi che è la fine della sua esistenza malamente messa in luce dall'amico, come si chiama l'amico del Leopardi, quello che fa la
Ranieri,
con Giacomo Leopardi, il Ranieri
che non era Massimo Ranieri,
no, era Antonio, è vero, e parla appunto del Leopardi che si sbrollava tutto il gelato, faceva le cosacce, insomma, no, però veramente luce sinistra, insomma, faccio, ma che volete ragazzi, sic transit gloria mundi. E c'era Daniele al primo banco, fa: professore, dimmi Daniele. Cioè, guarda, qui siamo al litio, siamo mio al liceo, noi il latino non si capisce mio, so. Io, scusa Daniele, no, sic transit gloria mundi, così passa la gloria del mondo. il Riccardo dietro. Gloria la Troia che batte sul Ford Transit davanti al Bar Mondo. Ecco, questo l'aveva tradotta immediatamente così. Di colpo Daniele si volta e gli fa: si sto parlando del Leopardi, cosa ci combina tua madre? Ecco. Questa fu la conclusione in una quinta elettronici degli anni d'oro del mio insegnamento. Immaginati come cominciai a ridere e come ci divertimmo tutti. Ecco, in classe con me era tutta una sarabanda di battute di questo genere. Devo dire che mi sono divertito parecchio a scuola, sì. Poi a un certo punto, purtroppo, come dissi a Daniele, sic transit e gloria mundi, mi sono messo a fare un'altra cosa, e quindi pazienza, ecco.
E il futuro di chi fa satira?
Il futuro fosse dei filologi medio-latini, sono andato a fare il dottorato di filologia medio-latina, ho pubblicato delle cose, poi mi sono reso conto che la mia testa è altrove, insomma, bisogna ridere, Massimo, bisogna ridere, perché tanto si deve morire, si muore uguale, e se ti vai in giro e ti lamenti, io di qui, io di là, non ti dà nulla a nessuno, vieni su coglioni a tutti, invece siccome vai a giro e ridi, la gente ti invidia, Massimo, la gente ti invidia, dice: Madonna, Lorie, guarda, lei c'ha la prostata che non gli funziona, la protesi, la coxartrosi con la protesi all'anca, c'ha l'occhio ballerino perché gli sta venendo il Parkinson, e ride. Ma cosa c'ha da ridere? Ecco, invece di eccetera, no? La gente ti invidia, te lo dico io.
Prima parlavi del ministro Giannini, voluta fortemente da Matteo Renzi, dicevo che tu hai anticipato tutti, ci salutiamo, tu hai anticipato tutti, ci salutiamo con la porti un ciaffone anche a Renzi.
Perfetto, ti saluto caro, alla prossima.
Massimo Emanuelli vi ringrazia e vi saluta, vi dà appuntamento a settimana prossima. Torneranno Antonio Saccoccio e Marika Cassimatis. Ci sarà anche Simone Cimino De Martino, altra presenza quasi fissa ormai del nostro programma, Cimo la Peste, lo studente Bimbo Minchia. E poi un altro ospite a sorpresa, grande sorpresa. Ciao a tutti da Massimo Emanuelli. Vi ricordo anche Stile Italiano, scrivetemi o leggete nel gruppo Facebook o sui siti, anche quello curato da Alberto Ferrari, leggete gli appuntamenti sia dell'Angolo della Scuola che di Stile Italiano su tutte le varie radio. Ciao a tutti da Massimo Emanuelli.
Che disperazione, che delusione, sto governando sempre in disdetta, sempre in bolletta, ma qualche quattrino domani certo lo troverò. L'Italia d'oro ricoprirò, se potessi fare una riforma al mese. Senza esagerare, sono certo di cambiare tutto quello che non va. Certo non mi piego, ho le mie pretese, Silvio vuole il tutto, glielo do, ma son convinto un grosso prezzo pagherà. Qualche pater nostro, qualche Ave Maria, prego la mattina, ma se dopo non funziona poi bestemmia anche Gesù. Oh, se potessi fare una riforma al mese. L'avrei tutti fregati che la in tasca che ci vate nella leva che di più.
Abbiamo trasmesso L'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Ha presentato il professor Massimo Emanuelli.